Commento locale a cura di Elisabetta Scassellati.
Buongiorno a tutti da Mente Locale. Questa mattina a Radio Tadino abbiamo il piacere di avere il professor Franco Cotana. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, è un piacere anche perché di recente lei è fresco da un viaggio importantissimo, quindi da Roma. Diciamo che non è molto lungo il viaggio, ma è denso. Il 30 e il 31 ottobre a Roma si è svolto il G20 e lei è membro, è stato nominato membro del comitato scientifico G20 Ambiente presso il Ministero della Transizione Ecologica MITE. Lei non solo è anche coordinatore del dottorato di ricerca in energia e sviluppo sostenibile, è anche membro della New York Academy of Science, fondatore dell'Umbria Science Academy, è di tutto e di più, e noi abbiamo l'onore di averlo qui questa mattina. Ci terrà compagnia per un'ora, quindi sarà insieme a noi nei nostri quattro spazi, ma veniamo subito al dunque. Allora, è di ritorno da un G20 importantissimo. I capi di Stato mondiali si sono ritrovati a Roma e hanno parlato, tre erano i temi che fanno capo alle tre P, quindi People, Planet e Prosperity. Allora, lei era nel gruppo di lavoro del Planet.
Intanto io amo definirmi un operaio della ricerca, quindi più che i titoli mi piace applicarmi e realizzare le cose, farle, quindi è in questo che trovo la massima soddisfazione, più che nelle parole. E nel G20 in effetti il lavoro non è iniziato da poco, perché fin dall'inizio dell'anno questa è stata un'occasione memorabile, perché per la prima volta dalla fondazione del G20 l'Italia ha avuto la presidenza e quindi si sono svolte numerosi incontri con i vari membri dei rappresentanti degli altri stati, in cui abbiamo discusso molte tematiche ambientali, in particolare quelle che sono più vicine al mio settore riguardano le città resilienti, il problema della resilienza delle città che dovranno affrontare i cambiamenti climatici, anche perché nelle città vivono e vivranno la maggior parte delle persone, e succede che nelle città ci sono fenomeni come l'isola di calore, l'urban Thailand, che sono dovuti principalmente al fatto che ormai l'aria condizionata che noi utilizziamo dappertutto riversa il calore nelle strade, nell'ambiente circostante, in più materiali in passato largamente usati come l'asfalto e anche materiali scuri assorbono la radiazione solare e la riemettono sotto forma di calore, e quindi ecco che le temperature mediamente nelle città sono addirittura 7, 8 fino a 10 gradi più alte che quelle in campagna. Questo è uno dei problemi, per esempio, dei materiali. Prego.
E quali sono state le direttive, insomma, che decisioni si sono prese?
Noi abbiamo spostato un po', cercato di spostare anche il tema sui borghi e sulle città storiche, perché questo discorso è molto sentito in Italia. Noi abbiamo il più grande patrimonio di edilizia storica mondiale. Era con me insieme nel comitato scientifico anche il presidente del Green Building Council, Marco Mai, e insieme a lui abbiamo cercato anche di interessare la platea degli altri ascoltatori su queste tematiche. Devo dire che l'EPA, l'Agenzia Americana per la Protezione dell'Ambiente, si è mostrata molto interessata all'approccio che noi abbiamo avuto, ed è che l'Italia dal Green Building Council americano ha ottenuto il riconoscimento del fatto di aver elaborato il protocollo energetico ambientale per gli edifici storici, e questo ci ha consentito di avere un primato in Umbria, perché nel 2018 abbiamo ricevuto la placca oro della prima volta nel mondo dell'applicazione di questo protocollo in un edificio della Rocca di Santa Apollinare nel comune di Marciano, dove sono state adottate delle tecnologie in grado di ridurre l'isola di calore con del treccino bianco proprio proveniente da cave vicine, del fatto che c'è un isolamento a cappotto di 12 cm di stucco riciclato che ha permesso un isolamento elevatissimo, del fatto che abbiamo rimpiegato il 90% dei materiali che erano di demolizione dell'edificio precedente colpito dal terremoto, e il fatto che abbiamo consolidato dal punto di vista statico questo edificio e che abbiamo introdotto tecnologie come la ventilazione naturale forzata, meccanica, e un edificio che si scalda poco più che con qualche fiammifero, perché è così ben isolato e l'aria circola così bene che l'aria che esce riscalda quella che entra in inverno e viceversa in estate. Quindi ecco, queste tecnologie, la cosa più importante credo che sia stato il coinvolgimento di ben oltre 30 tra aziende e professionisti del nostro territorio che oggi possono vantare questa esperienza e se la stanno giocando anche nella ricostruzione del cratere del terremoto tra Norcia e i paesi colpiti nell'ultimo evento sismico. Ecco, questa era una testimonianza che abbiamo portato nel dibattito del G20 come salvaguardare anche gli edifici storici e testimoniali, che sono la testimonianza appunto di un passato, ma anche di una storia di un paese che subisce danni non solo dal terremoto, ma ormai anche dai cambiamenti climatici. Vediamo come uragani, tempeste, acqua che viene giù improvvisamente come bombe, provocano al materiale lapideo dei danni anche importanti. Abbiamo un altro progetto infatti che riguarda gli edifici storici e il loro monitoraggio, che si chiama Heracles, che stiamo monitorando il Palazzo dei Consoli a Gubbio e il Palazzo di Cnosso a Creta. Ecco, questi sono alcuni altri esempi dove queste applicazioni, questa sensibilità c'è. Naturalmente l'ambiente è anche energia e clima, e da questo punto di vista diciamo siamo a un bivio cruciale, oserei dire, della storia dell'umanità, perché il nostro modello di sviluppo che ci ha consentito un livello di agiatezza e di benessere mai visto prima, infatti anche la popolazione e la vita media è cresciuta tantissimo nel corso della storia, come mai era accaduto prima, oggi contrasta con quelli che sono gli effetti prodotti dall'uso indiscriminato dei combustibili fossili, quindi le emissioni di anidride carbonica a effetto serra. Fuori la primavera, a casa pioveva l'amore, e tu che te ne stavi in zitta per ore ed ore. Il tempo che passa, fermo sopra ad un balcone, e io ci penso ancora, rido, ride, ride il cuore. Il respiro lento di una strada a doppio senso, le cose che ho da dire non ne hanno neanche mezzo. L'aria che ora tira porta via prima l'estate, prima di tornare al mondo, prima di tornare al mare.
risultato era la prima volta. Volevamo essere aiutati da qualcuno, essere sicuri del risultato senza problemi. Per questo ci siamo rivolti a Tecnocasa.
Se dovete comprare una casa, con Tecnocasa siete sicuri di farlo più in fretta e al giusto prezzo.
La tranquillità di fare centro.
Tecnocasa a Gualdo Tadino, Piazza Martiri della Libertà 14, telefono 075 910431, a Gubbio in Corso Garibaldi.
Freschi come appena pescati, ma congelati direttamente in mare per mantenere intatte tutte le qualità organolettiche. Giorgio Mare porta in tavola ogni giorno il pesce e i preparati pronti in pochi minuti, di qualità al prezzo più basso. Non c'è che l'imbarazzo della scelta. Giorgio Mare a Gualdo Tadino, in Viale Don Bosco 159, la catena della bontà.
Mente locale, a cura di Elisabetta Scassellati.
Cotana ancora con noi questa mattina a Mente Locale Radio Tadino, e stavamo parlando nel precedente spazio, lei è di ritorno dal G20, quindi gruppo di lavoro Planet, ci stava insomma dicendo quello che si è quello di cui si è discusso con gli esperti del settore e quali decisioni si sono prese o comunque quali prospettive si avranno nei prossimi anni, l'importanza delle città e l'importanza anche di questa transizione energetica, così l'abbiamo introdotta nel precedente spazio. Che cosa significa? Ci stiamo muovendo verso un cambiamento in fatto di energia?
Sì, è un cambiamento epocale e ci vedrà impegnati nei prossimi 28 anni, tanto si parla dal 2050, che è stata la data fatidica che è stata sottolineata dal presidente Draghi, un presidente nostro che è stato un gigante in questo evento del G20, che abbiamo visto come il prestigio nostro e dell'Italia sia cresciuto considerevolmente, e che alcuni paesi cercano di spostare un po' più in là, 2060-2070, però sta di fatto che tutti hanno riconosciuto che quel grado e mezzo non si deve superare diciamo verso la metà circa di questo secolo, e che c'è lo stop alla costruzione di nuove centrali a carbone. Ecco, il carbone sicuramente è tra i combustibili fossili quello che produce la maggior quantità di anidride carbonica a parità di energia elettrica per esempio prodotta, no? Il gas naturale, il metano, sicuramente ne produce di meno, anche perché oltre al carbonio c'è anche l'idrogeno, quindi c'ha meno impatto, un po' meno impatto. Però purtroppo l'anidride carbonica di origine fossile sta aumentando e abbiamo raggiunto il record dei 414 parti per milione, una concentrazione molto elevata che anziché diminuire negli ultimi anni è continuata ad aumentare. Questo è il grave problema, diciamo, che dobbiamo risolvere alla svelta e velocemente, perché altrimenti quel grado e mezzo penso che verrà tranquillamente superato. Io ho un'altra convinzione, un'altra diciamo punto di vista, che il mondo diciamo che sappiamo consuma circa 10 miliardi di tonnellate equivalenti di petrolio. Bene, la maggior parte sono consumati in Cina, che emette 10 miliardi di tonnellate di anidride carbonica, mentre gli Stati Uniti ne emettono 6 miliardi di tonnellate all'anno di anidride carbonica, l'India sui 3 miliardi, e quindi ecco che due terzi delle emissioni vengono fatte da questi tre grandi paesi, poi un terzo da tutto il resto, compresa l'Europa. Ecco, di fronte a questo scenario diciamo che l'Europa è in testa tra diciamo gruppo di nazioni che vogliono essere leader nella transizione energetica, sviluppando green technologies che consentano di utilizzare le energie rinnovabili.
Professore, si parla quindi di decarbonizzazione, no? Quindi di tutto questo, ma si parla anche di queste biomasse. Facciamo un po' chiarezza. Allora, che cosa sono le biomasse e l'energia rinnovabile? Che cosa si può trarre? I benefici che si possono trarre dalle biomasse? Perché molti, come dicevamo anche fuori onda, molte persone sono scettiche, insomma, queste biomasse un po' spaventano.
Sì, c'è stata in passato, penso, una cattiva informazione. Se noi vogliamo decarbonizzare, siamo tutti d'accordo nel creare un futuro migliore per i nostri figli e i nostri nipoti, dobbiamo utilizzare tutte le energie rinnovabili a nostra disposizione, naturalmente cercando di limitarne gli impatti. Tutte le energie rinnovabili hanno un impatto, l'eolico, le pale nei crinali hanno un impatto, il fotovoltaico sembrano dei laghetti, ma insomma hanno un certo impatto, soprattutto quando sono posti in terreni agricoli, quindi andrebbero prevalentemente o esclusivamente messi sopra i tetti. L'idroelettrico, creando delle grandi dighe, modifica il clima e produce umidità. Ecco, forse quelle che hanno minor impatto sono proprio le biomasse, perché in fondo le biomasse sono state sempre utilizzate dall'uomo della preistoria sotto forma di legna da ardere fondamentalmente. Ora però ultimamente, nell'ambito delle definizioni che l'Europa ha dato di biomasse, rientrano anche la parte organica dei rifiuti. Allora qui le due parole rifiuti e biomasse si confondono e la gente è spaventata dall'idea che magari viene bruciato tutto e quindi si produrranno gas tossici nocivi. In realtà non è proprio così, perché abbiamo tra le legislazioni più stringenti dal punto di vista delle emissioni e le tecnologie più avanzate. In tutti i paesi europei anche diciamo l'utilizzo termico è regolamentato molto, in maniera molto ferrea, con stringenti monitoraggi delle emissioni. Però volevo dire che non potremmo avere un futuro se non consideriamo, ecco, le biomasse lignocellulosiche, le biomasse vergini, che potrebbero essere anche un sottoprodotto delle attività della silvicoltura. Cioè, noi abbiamo un patrimonio enorme, l'Umbria, più della metà della superficie, 420.000 ettari fatto da boschi, che vanno utilizzati per il turismo, per la sentieristica, per i prodotti del sottobosco, funghi, tartufi, eccetera, che vanno utilizzati per i servizi ecosistemici e la tutela della biodiversità, ma che vanno anche curati e mantenuti e manutenuti in maniera tale che ci sia un prelievo sostenibile anche delle biomasse, in maniera che gli alberi che dopo 30 anni o 35 e quello che sia hanno raggiunto il massimo dello sviluppo vengano rinnovati per assorbire sempre in maniera efficiente l'anidride carbonica. E questi alberi che vengono prelevati in maniera sostenibile e certificata non è disboscamento, ma è utilizzo in primis per eventualmente anche mobili d'arredo, eccetera, poi per l'edilizia, poi per gli imballaggi. Alla fine il legno può essere utilizzato anche per l'energia e noi abbiamo tanto bosco ceduo adatto proprio a questo. Energia non è solo caminetti e legna da ardere, ma può essere anche idrogeno. E infatti nella previsione che noi abbiamo fatto, nella stima della transizione energetica del nostro paese o dell'Umbria in particolare, 2/3 dell'idrogeno che serve a decarbonizzare l'economia viene proprio dal legno e 1/3 viene invece dal fotovoltaico, dell'elettrolisi dell'acqua con diciamo metodi più tradizionali. Perché dal legno? Perché dal legno si può ottenere idrogeno con una gassificazione con vapore, è una tecnologia già ampiamente sperimentata. In Germania esiste anche un impianto da 50 MW di output di idrogeno che permette di ottenere idrogeno a meno di 3 euro al chilogrammo. E pensando che con 1 chilo di idrogeno un'autovettura percorre 100 km, abbiamo ormai la competizione con la benzina, che costa ormai 1,75 euro, 1,80 euro, non so più quanto è arrivata, insomma, è destinata a aumentare, soprattutto perché adesso, se nella COP26 a Glasgow, è probabile, questo sarebbe un grande successo, che si arrivi a un prezzo globale mondiale dell'anidride carbonica. Per ora ce l'abbiamo soltanto in Europa. ETS, Emission Trading System, è un sistema di compravendita dei diritti delle emissioni, ma se si arrivasse a un mercato mondiale con un prezzo unico della CO2, allora veramente avremmo un'unità di misura che potrebbe da un lato far lievitare anche i prezzi della benzina e del gasolio, ma questo favorirebbe lo sviluppo di tecnologie di produzione di idrogeno, per esempio, che idrogeno verde in questo caso, che è proveniente o dall'elettrolisi di energie rinnovabili oppure dalla gassificazione, la steam gasification di biomasse lignocellulosiche, potrebbe sostituire per alcuni servizi anche i combustibili fossili, in particolare nel trasporto pesante, nelle navi, negli aerei, nei traghetti e laddove, diciamo, è più difficile, nei trattori agricoli. Ecco, sarebbe bello che l'Umbria diventasse la prima regione decarbonizzata dell'Italia dove si sperimentano anche queste nuove tecnologie, perché è una grande opportunità, un grande opportunità di lavoro, di nuovi lavori. Pensiamo ai meccanici che si dovranno riconvertire, pensiamo a chi fa la manutenzione anche di macchine, eccetera, che dovranno un po' adeguarsi al nuovo corso. Ecco, è una vera e propria rivoluzione.
Say goodbye, looking back over my shoulder with an aching looking back over my shoulder. I can see that look in your eye. Telling my heart over and over. I never wanted to say goodbye. I don't mind everybody laughing, but it's enough to make a grown man cry. 'Cause I can feel you slipping through my fingers. I don't even know the reason why.
Gualdo Tadino in via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Filva Forniture Industriali, è pronta con tutte le attrezzature utili per la raccolta delle olive. La scelta è ampia per soddisfare tutte le esigenze, con l'esclusiva di zona per abbacchiatori a batteria o ad aria compressa, campagnola, volpi, Zanon, le reti, i fusti da 30-50 litri per l'olio. Filva Forniture Industriali di qualità per chi lavora. In grosso e dettaglio. In via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Gualdo Tadino.
Mente locale, a cura di Elisabetta Scassellati.
Professor Franco Cotana, ancora con noi questa mattina a Mente Locale Radio Tadino. Professore, lei è un professore universitario, quindi facoltà di ingegneria qui nell'Ateneo Perugino, però anche nelle altre scuole, no? Soprattutto nei professionali, dove ad oggi si parla moltissimo negli istituti tecnici di energabili, di tutti questi argomenti che ormai sono di attualità. Questo processo, no, di cambiamento è già iniziato, ci si sta muovendo per formare già, lei dice, riconvertire, no, meccanici, insomma bisogna insegnare a vedere un po' il loro lavoro da un altro punto di vista. Ci si sta muovendo già?
Direi di sì, perché anche negli ITS e anche nelle scuole vedo che c'è questo cambiamento. Pensiamo solo all'ultima direttiva europea, che la Fit for 55, che ha decretato la fine dei motori a combustione interna al 2035, non dovranno essere più vendute macchine a benzina e a gasolio. 2035 non è poi tanto lontano, quindi è chiaro che di fronte a questa prospettiva si stanno adeguando i programmi. All'università sì, ogni anno bisogna scrivere un nuovo libro, perché quelli di prima sono ormai superati dagli eventi. Veramente è un momento tumultuoso nel quale ormai non si riescono più neanche a scrivere i libri, quindi bisogna utilizzare appunti, perché si va avanti così velocemente che i libri non diventano obsoleti dopo un paio d'anni, insomma.
Lei ha accennato anche ai, scusi le interrompo, ma ha accennato anche a quelle che potrebbero essere le eventuali conseguenze di un cambiamento così epocale, grande, perché è comunque grandissimo, no? È, un cambiamento in argomento di energia, quali sono le conseguenze che potrebbero pesare di più alle persone? Alcune ne accennate prima, gli aumenti dei costi magari dell'energia o della insomma lati sì,
ci sono
lati
fattori no. Positivi e negativi, ovviamente c'è qualche inconveniente, diciamo, nella transizione, nel cambiamento, no? E quindi bisogna cercare di adeguarsi a quelle che sono le nuove sfide a cui siamo di fronte. In primo luogo bisogna ridurre i consumi energetici del 30%. Noi siamo vissuti nel momento in cui l'energia a basso costo degli idrocarburi ha favorito la costruzione, per esempio, di edifici senza isolamento termico. Oggi vediamo che con il 110, super bonus, eccetera, altri provvedimenti, finalmente riusciamo a coibentare e a ridurre i consumi dei nostri edifici. Forse molti dovrebbero essere abbattuti e rifatti di nuovo, perché oggi un edificio in classe A consuma un decimo di quello che consumava un edificio degli anni 70. Questo è il primo aspetto, quello dell'efficienza energetica, che lo vediamo tutti i giorni, ormai è entrato un po' nella nostra mentalità. Il secondo è quello dell'utilizzo di tutte le componenti rinnovabili. L'eolico dovremmo accettare di vedere su qualche crinale delle pale, dove mettiamo queste pale? Bisognerà cercare di contemperare la tutela della bellezza del paesaggio con anche l'esigenza di dover avere un'energia rinnovabile anche, diciamo, che può avere qualche impatto. Soprattutto direi che l'uso del fotovoltaico sarà incrementato molto, perché tutti i nostri edifici, capannoni, zone industriali dovrebbero essere aumentate. Pensiamo solo a che l'Italia dovrebbe avere 170.000 ettari di fotovoltaico in più per avere un 35% di produzione di energia da fotovoltaico. Però c'è un problema in tutte queste energie che ho citato, che sono la maggior parte intermittenti. Vale a dire, se c'è il vento c'è l'energia, se c'è il sole c'è l'energia, se c'è l'acqua, che purtroppo scarseggia sempre di più, l'idroelettrico può funzionare, ma l'unica biomassa programmabile, sì, l'unica energia programmabile è proprio le biomasse lignocellulosiche, che noi le possiamo accumulare e andare a utilizzare nel momento in cui le altre non ci sono oppure scarseggiano. Ecco, quindi bisogna fare un bel mix di tutto questo, e credo che nei prossimi anni ci dovremmo aspettare queste rivoluzioni introdotte anche dalle comunità energetiche. Un nuovo concetto che dice un condominio oppure un piccolo borgo crea una comunità energetica e l'energia viene condivisa tra gli abitanti, evitando che venga trasportata da grandi distanze tramite elettrodotti, eccetera, e praticamente si giunge a una specie di autogestione dell'energia con vantaggi economici che permettono di abbattere quei sovrapprezzi che, per esempio, si profilano. Ecco, c'è l'antidoto all'incremento dell'energia attraverso le comunità energetiche, che sono strumenti che adesso l'ultima direttiva, la RED 2 dell'Europa, ha portato da prima fino ad oggi sono 200 kW elettrici, adesso diventeranno tra pochi mesi 1000 kW elettrici, quindi veramente un paese, una comunità potrà autogestire l'energia prodotta con dei prosumer, cioè produttori consumatori che condividono l'energia e che ricevono degli incentivi per cui abbattono anche i costi. Quindi vediamo che di fronte a un eventuale profilarsi di aumenti dell'energia, che è dovuta, ricordiamoci, all'incremento dell'anidride carbonica e del suo costo mondiale, abbiamo altri strumenti che permettono di contenere questi costi.
Grains of sand I'd get blown all around the world. What I make of it? Oh, I don't know. What's the meaning of it? Oh, I don't know. I've been around so many times that the world's turning in my mind. What do I think of it? Oh, it's so, so. What more can you be than the things they say you've been?
Say you love me all around the world. Stay and hug me all around the world. Be yours a boy or be mine a girl. Just say you love me. Just say you love me.
I never ever realized it's so easy to make you cry. But did I break a bit? Oh, I hope no. Have you forgot about it? Oh, I hope so. Did you never ever wonder why? In every single pair of eyes, there is a hunger in it. Say you mean.
Say you love me all around the world. Stay and hug me all around the world. Be yours a boy or be mine a girl. Say you love me all around the world. Stay and hug me all around the world. Yours a boy or be mine a girl. Just say you love me.
Come on now, now darling, say you love me. Please, please say you love me. Come on, just say you love me.
Professor Franco Cotana ancora con noi questa mattina, Mente Locale Radio Tadino, di ritorno da un G20, importanza di questa transizione energetica. La nostra Umbria a che punto sarà? Ce la farà ad autogestirsi?
Allora, l'Umbria è messa in questo modo. Oggi noi consumiamo 2.150.000 tonnellate, poco più di 2 milioni, diciamo, di tonnellate equivalenti di petrolio. L'Italia, per esempio, ne consuma 125 milioni di tonnellate. 125 milioni. Noi, l'Umbria, ne consuma 2. Cioè, siamo 800.000 abitanti, ma abbiamo delle importanti industrie, le acciaierie, i cementifici e per esempio anche le vetrerie, no? Che sono vengono chiamate industrie hard to abate, cioè difficili da decarbonizzare, e comunque ci stiamo lavorando, in primo luogo con una forte riduzione dei consumi, sempre del 30%, che dovrebbe portarci da 2.125.000 tonnellate equivalenti di petrolio a soltanto circa 1.500, 1.500.000 di tonnellate di petrolio, da 2 qualcosa a 1.5. Ecco, noi dovremmo prima del 2050 arrivare a 1.500.000 di tonnellate equivalenti di petrolio. Con che cosa produciamo tutto questo? Se noi facciamo l'analisi di quanto l'Umbria dispone di energie rinnovabili, arriviamo a 2 milioni e 200 tonnellate equivalenti per ora. Quindi ce la potremmo fare. E anche senza sfruttare tutto il potenziale energetico, quindi salvaguardando crinali, eccetera, eccetera, no? Però bisogna utilizzarle tutte, quindi non si può fare ogni volta, diciamo, un contrasto all'installazione di impianti. Certo, il metodo è importante, la socializzazione degli interventi è importante, e quindi io sono convinto che le comunità energetiche, cioè il condividere delle scelte del territorio per il territorio, possa aiutare molto in questo processo delicato ma importante. Certo, 28 anni sono pochi, però l'Umbria potrebbe avere il primato di farcela prima, sarebbe una bella sfida. Questo vorrebbe dire semplificare procedure amministrative, quindi con implicazioni a livello regionale, incentivare, oltre a quelli dello Stato, sistemi di produzione di fonti rinnovabili e creare filiere, distretti che possano andare in questa direzione. È veramente un lavoro importante che non coinvolge una giunta regionale, ma le prossime giunte regionali da qui ai prossimi 25 anni. Quindi sarebbe bello che, a prescindere da chi governerà la nostra regione, condividesse una visione di questo tipo, con un obiettivo, quello di far diventare l'Umbria la prima regione d'Italia decarbonizzata al 2040-45, in maniera che...
Quindi che il cuore...
Ma questo avrebbe dei vantaggi, attenzione, perché ricordiamoci, essere primi significa avere quel know-how e quella, diciamo, tecnologie, quelle cose che fanno rimanere giovani nella nostra regione. Noi non vogliamo, penso, nessuno di noi, vedere la nostra regione fatta solo di anziani e giovani costretti ad andare fuori, eccetera, eccetera. Quindi questo è il risvolto della medaglia che ci tengo a sottolineare, cioè porsi degli obiettivi ambiziosi come questo potrebbe significare creare le premesse per un futuro e un lavoro stabile, qualificato nella nostra regione, da esportare tra l'altro nelle altre regioni e, perché no, anche in Europa. Ecco perché secondo me è importante fare delle scelte fondamentali da qui ai prossimi 2-3 anni, ma anche direi 2-3 mesi, cioè da adesso a fine anno. Sappiamo che il PNRR finanzierà progetti importanti, quindi sarebbe bellissimo e importante fare queste scelte subito.
Bene, professore, noi la ringraziamo perché è stato molto chiaro e anzi, grazie anche del lavoro che ha svolto lo scorso 30 e 31 ottobre, perché credo che l'esperienza del G20 non tutti la fanno nella propria vita, e soprattutto sentirsi, no, il peso di una responsabilità del genere. L'energia ormai è tutto nella nostra vita, per cui grazie ancora. Noi l'aspettiamo, se avrà piacere di tornare da noi e magari illuminarci, darci delle dritte su altri argomenti. Quindi grazie e alla prossima.
Ringrazio, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Arrivederci Elisabetta.
Mente locale, a cura di Elisabetta Scassellati.